E mentre nei paesi anglofoni cominciava a diffondersi una moda che andava verso il dark e il gotico, i racconti efferati pieni di effetti, nella mia piccola Italia del Settecento ancora tutto questo non si era diffuso, quindi è un piacere per me essere qui oggi a discutere di letteratura, diciamo horror, diciamo thriller, ma un thriller comunque molto forte, un thriller comunque molto cattivo, essere qui in compagnia di Simone Turri, che mi cercherà di far capire come funziona la scrittura quando entra nel corpo, nel sangue, nella mente, nel cervello e negli organi delle persone di cui scrive. Quindi è un piacere per me, viaggiatore del tempo, abituato a salotti di frac e bon ton, essere qui per essere disintegrato, disgregato e frantumato dall'ospite di oggi, Simone Turri, qui a Literary Caffè.
Literary Caffè, la vetrina degli scrittori emergenti.
Benvenuti a questa nuova puntata del Literary Caffè. Io sono Riccardo.
E io sono Marco. Ciao a tutti.
E il nostro ospite, eccolo qui, Simone Turri, benvenuto.
Buongiorno e grazie a tutti i radioascoltatori, in particolar modo voi due ragazzi che siete fantastici.
Con te avremo la gioia di parlare di horror, un argomento che mi è caro perché io sono un amante di questo genere.
Ah sì?
Come naturalmente lo sarai tu, visto che ne scrivi da appassionato e quindi avrai l'occasione di mettere i tuoi incubi su carta e divulgarli.
Allora siamo tutti fratelli qua.
Esattamente, anche se c'è un viaggiatore del tempo che lo ha già messo nell'introduzione del programma. A sua epoca non esistevano ancora questo genere.
Quantomeno nella nostra penisola, ma mi era già giunta voce dell'arrivo di questo genere letterario che partiva dall'oceano e dalla Manica e stava lentamente insinuandosi per il resto dell'Europa. Comunque è un piacere essere qui per approfondire con Simone questa nuova, questo nuovo panorama, questa nuova atmosfera letteraria.
Piacere tutto mio, ragazzi,
E prima di addentrarci nei suoi racconti di infanzia, soprattutto i suoi racconti d'esordi, scopriremo un po' la persona prima delle opere, prima della bibliografia, perché è una cosa che ci piace molto, indagare prima la persona e dopo il suo operato. E direi di iniziare con una canzone che io semplicemente adoro, perché adoro anche il gruppo che l'ha lanciata. Loro sono i Blue Oyster Cult con Don't Fear the Reaper. Io so che il mio viaggiatore del tempo ha già visto qualche pellicola dei nostri giorni, perché è rimasto incantato dal cinematografo.
Assolutamente sì, e questa era la canzone che accompagnava quella lunghissima opera sia letteraria che poi cinematografica, che è L'ombra dello scorpione di Stephen King, che sono sicuro tornerà di nuovo nel corso di questa puntata anche dalla voce e dalle labbra di Simone. E quindi vai coi Blue Oyster Cult. Point start.
È arrivato il momento di conoscere Simone Turri. Iniziamo proprio come da titolo, dall'inizio. Quindi un gioco di parole quasi settecentesco,
sì,
vero Marco?
Sì, ma cercherò di sorvolare sulla letterarietà di questo gioco di parole perché ho imparato a volerti bene. Dunque, con Simone dobbiamo partire proprio da questo punto, è doveroso, è necessario. E quindi Simone, ti chiedo immediatamente, da dove nasce la tua passione per la scrittura prima e poi magari proprio per il genere su cui hai scelto di approfondire il tuo talento?
Allora, io dico sempre che chi ha la presunzione di scrivere deve essere prima un gran lettore, perché non ci si può avvicinare alla scrittura se non si conosce bene la lettura. Quindi io sono partito parecchi anni fa, adesso non diciamo l'età perché in radio non ci si vede, quindi ci si sente e basta, quindi si può solo immaginare, 33, quasi 34 anni fa, visto che il 19 marzo compio gli anni, da Stephen King a leggere proprio It, un mattone da 700 e rotte pagine,
anzi mille,
mille e rotte pagine, bravo, sei attento, mille rotte pagine, dove in pratica mi ha folgorato, ecco.
E in alcuni casi la lettura di It può disintegrare l'intelletto più debole e più fragile, in altri casi può a quanto pare preparare la strada per aspiranti scrittori. E da qui, da It alle prime tue sperimentazioni letterarie, quanto passa e qual è il passaggio?
Passano la bellezza di 15 anni e due anni fa, a novembre del 2012, è uscito il mio primo libro, che si intitola Il Fiore Nero, ed è scritto a quattro mani con Daniela Mecca, che non può essere presente qui per impegni di lavoro, ed è una raccolta di racconti, sette racconti, quindi sette petali neri che formano questo fiore malefico.
E lo scopriremo meglio dopo, impareremo anche a conoscerlo quando parleremo della tua bibliografia, delle tue opere.
Certo.
Però volevo sapere, c'è qualcuno che ti ha trasmesso l'amore per la lettura, un familiare, un amico?
Ma mia madre è sempre stata una persona che ha letto molto, soprattutto negli anni scolastici e universitari. Però ecco, io poi, sai qual era il mio problema? Era l'esatto contrario. Tu quando vai a scuola, caro il mio Riccardo, ti ricorderai, tu sei obbligato a leggere quello che ti dicono gli altri.
Quanto verissimo, Dio. Verissimo.
Ecco, e io odiavo estremamente leggere. Poi dopo, quando finisci la scuola, gli studi, leggi quello che vuoi e quindi ami quello che leggi.
Beh, a me è capitato personalmente con un sacco di libri che proprio li ho cannati proprio perché erano obbligatori. Mi viene in mente, senza mettere la croce addosso, non so, Non ti muovere da Mazzantini, sì. Poi va bene qualcosa di più scolastico, ma insomma, voglio dire, lo stesso I Promessi Sposi, quanti
ecco,
lo odiano?
No, ecco, che io I Promessi Sposi lo amo.
Ecco, però bellissimo. L'avrai amato in un secondo momento?
No,
subito?
No, proprio mentre lo stavo studiando. Bellissimo.
Ecco, proprio. Quindi un'eccezione che può fermare la regola.
E pensate che recentemente, provando ad ascoltare altre radio giusto per capire come funzionano anche altri concetti di questo tipo, mi sono trovato in un programma in cui si discuteva proprio di questo, di quali libri ti costringono a leggere a scuola e di quali libri, grandi, classici naturalmente, si è imparato ad odiare. Ed è interessante che questo ritorni anche oggi. Dunque, giusto perché prima il nostro ospite Simone ci ha detto che una delle sue passioni musicali è Celentano, io e Riccardo abbiamo deciso di omaggiarlo mediante una canzone che poi è diventata una cover del Molleggiato, e quindi vi lasciamo adesso a Stand By Me.
Però lasciamola a Celentano presentarla.
Sì, è vero.
Sì. Ciao ragazzi, siete forti, sono veramente contento di essere presente qui, e quindi adesso lanciamo la canzone Stand By Me, che in parole povere in italiano è Pregherò.
Le opere.
Ed eccoci di nuovo qui con Simone Turri a Literary Café. Ora è il momento di addentrarsi veramente nella sua produzione, e io partirei appunto dalla raccolta di racconti che ha citato anche lui prima, che è Il Fiore Nero. Simone, la prima domanda che vorrei farti è nel primo racconto del Fiore Nero tu
sì.
descrivi Verona immediatamente,
sì.
e vorrei che tu ci raccontassi brevemente come hai coniugato questa meravigliosa città in cui ci troviamo con questo genere, e se è stato facile.
Allora, è stato facile solo per un punto di vista, che è quello dei luoghi, nel senso che il primo racconto del Fiore Nero parte con una descrizione di Verona vista dall'alto. È come se l'io narrante precipitasse, o planasse meglio ancora, verso la città, verso il basso, e quindi c'è tutta la descrizione della planimetria di Verona particolare, romanica, che poi si addentra sempre più nel vivo del racconto. Quindi c'è una visione dall'alto che plana verso l'interno di una casa dove c'è qualcosa che non va, c'è troppo silenzio, ci sono le suppellettili e gli oggetti fuori posto, per arrivare poi a scoprire la morte di un bambino. Quindi adesso sto parlando come te, la morte di un bambino.
Sì, sei piombato in questa atmosfera e ti sei completamente immedesimato.
Volevo dirti, ci sono città che si sposano meglio con l'horror, perché comunque hanno già una fama di città magica, come Torino, no, per esempio.
Sì.
Ma Verona, secondo te, si sposa bene con questo genere oppure no?
Guarda, ti posso dire sì, non è all'altezza di Torino, perché Torino è una città maledetta. Ah, ci tengo a precisare che Il Fiore Nero è una raccolta di racconti dove il tema fondamentale è il diavolo. Quindi la tua domanda cade proprio a pennello. il diavolo non ha confini, il male non ha confini, quindi anche Verona si sposa bene, anche perché tra le altre attività che io faccio ce n'è una in particolare che riguarda l'horror, i fantasmi, gli spettri, gli spiriti. Io faccio parte del Ghost Hunter Verona. Io sono un ghost hunter, oltre a fare il socio di Celentano e lo scrittore e il poeta, anche perché ultimamente sono diventato anche poeta, faccio anche il ghost hunter, quindi mi so spaziare molto bene nell'horror.
Molto bene, ascoltami, cambiando un attimo opera, come dire, vorrei parlare un attimino della Danza della Morte, che è un altro dei tuoi racconti che mi è capitato fra le mani.
Sì.
E visto che abbiamo parlato di ambientazioni adesso, delle tue opere, ora io parlerei un secondo di personaggi. Ora, senza chiaramente svelare il colpo di scena della Danza della Morte, come si sviluppa una mente psicopatica come quella con cui abbiamo a che fare in questo racconto?
Guarda, si sviluppa nel fatto che esternamente, quindi dall'esterno e senza volere, si è portati, se non si ha una mente solida e lucida, a commettere degli atti così terribili che una volta commessi non ci si sente neppure in colpa, e forse non si è neanche in colpa, perché il passato plasma noi stessi, la nostra anima, le nostre idee, le nostre intenzioni. Quindi è una cosa che viene dall'esterno a volte, non solo dall'interno, il male.
Ti posso chiedere come è scrivere a quattro mani, come ti sei trovato in questa esperienza? Perché posso pensare che magari scrivere da soli abbia anche delle certe libertà, non hai da render conto a nessuno. Invece scrivere a quattro mani probabilmente comporta qualche limitazione, qualche vantaggio, quindi lati positivi, lati negativi.
Ma vantaggi tutti, perché chi scrive con me è anche la mia compagna, quindi è tutto un vantaggio, è tutto in famiglia, diciamo.
Ma che vada, si litiga in casa, si fa volare qualche piatto, ma
certo,
rimane tutto in casa.
Certo, certo. No, è un'esperienza fantastica, perché ci si divide bene i lavori, nel senso che la mente, tra virgolette, malata sono io. Poi la mia compagna Daniela si occupa di fornire spunti, correzioni, un po' fa da musa ispiratrice, e tornando al discorso di Celentano prima, è come la figura di Claudia Mori per Adriano. Quindi una donna coi contro...
Cosiddetti.
Io infatti avrei voluto chiederti, tu l'hai già un po' anticipato, chi è fra i due la mente più macabra?
Io.
Indubbiamente?
Sì, sì, indubbiamente.
Perfetto. Ma lei ce l'aveva già come passione, oppure hai trasmesso a te questa passione?
Ma la passione della lettura ce l'ha sempre avuta, però sai, diciamo, l'ho portata io a espandere le conoscenze anche a livello macabro, ecco.
Ok, allora, visto che siamo tutti un po' macabri, oggi lo sono anche The Kinks con questo Death of a Clown, la morte di un clown. Ci immaginiamo che questo clown sia quel hit che ti ha fatto amare Stephen King.
Sì, e poi faccio una puntualizzazione sui clown e sulle bambole, perché ci tengo.
Infatti ce la teniamo assolutamente,
ecco,
per
infatti,
le tue ispirazioni.
Che
infatti
non c'è niente di più spaventoso, no? Perché voglio dire, veramente, le vecchie bambole di porcellana quanto fanno strizza.
Lascia stare, che poi dopo ne parliamo, voilà.
I Kinks.
Ispirazioni.
E abbiamo già anticipato qualcosa delle anticipazioni del nostro ospite odierno, Simone Turri, quando abbiamo parlato del point start del suo amore per Stephen King. Però è arrivato il momento di ampliare questo quadro e vedere tutto l'insieme.
E infatti, a tal proposito, io vorrei intanto fare la domanda più ovvia per questa rubrica, Simone, e dirti, anche se ormai la risposta un pochino la sappiamo, ma ti chiedo di andare un pochino più a fondo: l'autore horror che ti ha aperto questi orizzonti, come è successo, quali opere in particolare, e come ti sei riconvertito con il suo stile, facendolo diventare tuo, naturalmente.
Sì, allora, Stephen King in primis, con It, come abbiamo detto, poi dopo, sai, ti avvicini anche alle altre opere, ovviamente, quindi posso pensare a Incubi e Deliri, posso pensare a Christine, la macchina infernale, oppure l'ultimo, il seguito di Shining, fantastico.
Che tu mi hai detto che hai ancora sul comodino in attesa, perché devi sapere, caro Marco, viaggiatore del tempo, che noi lettori moderni abbiamo una scelta molto molto ampia rispetto ai tuoi tempi, e va
ne
a finire,
sono sicuro,
e va a finire che accumuliamo, no? Accumuliamo libri su libri.
Ma io non so quanti tu ne abbia, io ne ho 400 quasi.
Guarda, probabilmente un po' di più,
un po' di più. Ma tu quanti anni hai, scusa?
Io 28. Ecco,
io 34, sì. Quindi sei più avanti tu, sei.
Sì. Devo dire che tra l'altro io me ne vado a cercare, perché poi leggo anche fumetti, quindi accumulo anche quelli. Ho proprio pile ben separate. Comunque va bene.
Le biblioteche personali del XXI secolo sono indubbiamente più disordinate di quelle a scaffalature millimetriche perfettamente coincidenti e simmetriche che vediamo dei nostri tempi. Ascoltami, Simone. Allora, dunque, volevo chiederti: prima ci hai parlato di questa predilezione nelle tue opere, nel Fiore Nero ce n'è un racconto che ne parla ampiamente, per figure così che appartengono anche al mondo dell'infanzia e che dovrebbero portare gioia e stimolare l'immaginazione, che nell'horror vengono riconfigurate per suscitare orrore e raccapriccio. Tra questi naturalmente ci sono i clown e ci sono le bambole. Allora, descrivici questa tua passione per questi leitmotiv della letteratura orrorifica.
Sì, è un amore più che una passione. Perché
c'è del sentimento,
sì,
in mezzo.
Tutto è cominciato quando ero bambino, nel senso che mia zia ha avuto la brillante idea un giorno, quando sono andato a casa sua, di regalarmi la bambola che teneva seduta sulla sua poltrona, cosa che io mi sono trovato un po' a disagio, nel senso, prima di tutto perché è un maschio, magari le bambole, sai, piuttosto gli regali qualcos'altro,
magari da grandi, ma un altro tipo di bambola,
sì, fatti in modo diverso, però
mascalzone.
Questa bambola qui aveva due occhi penetranti e non era neanche di porcellana come quelle più spaventose, era fatta di plastica, però aveva questi occhi che tu, quando la posizionavi dalla posizione orizzontale alla verticale, li apriva, li spalancava. Paura, cioè panico, terrore. E quindi tutto è partito da lì.
Magari qualche volta cadeva e apriva gli occhi da sola.
Sì, uno sì, uno no, magari, è presente. Tipo proprio la copertina del Fiore Nero, che raffigura proprio il viso di una bambola con un occhio demoniaco.
E magari delle volte la trovavi in un posto in cui assolutamente non l'avevi messa, che in posizioni che non gli coincidevano.
Sì, una volta l'ho trovata sotto il letto.
Sono tutte situazioni canoniche di questo genere. Ascoltami, Simone, volevo chiederti adesso: Stephen King è sicuramente un maestro moderno di questa letteratura.
Sì.
In Italia, oltre a te, chi altro scrive bene in questo genere, secondo te, in questo momento?
Ma oltre a me, credo che ci sia solo io e basta.
Ecco. Hashtag modestia.
E non questo penso... è l'atteggiamento che ci piace dei nostri ospiti.
Penso di essere l'unico ormai, sai. Perché qua tutti scrivono di smelensamenti vari e cose, sai, carine, con i fiocchetti. Io personalmente rispetto quella letteratura lì, però mi stufo alla seconda riga, io non riesco proprio. Sono così nella vita io, sono romantico, passionale, però... no, non ce la faccio.
Comunque, visto che abbiamo parlato di ispirazioni, ci ascoltiamo un gruppo che per il proprio nome ha tratto ispirazione a Stephen King, del suo Shining. Sono i Camera 237, che era proprio una delle camere infauste
dell'Overlook
Hotel, con Carry On to Carry On.
Future.
Come viaggiatore del tempo, come avventuriero di nuovi mondi, questa è sicuramente la rubrica che a me interessa di più, perché ci proiettiamo in un tempo che ancora non c'è, in cui solo il discuterne lo rende per qualche momento vero e vivo. E quindi col nostro ospite Simone Turri, qui al Literary Café, la domanda giunge anche questa d'obbligo, per cominciare, per rompere il ghiaccio con questa rubrica. Cosa ti si prospetta nel futuro, Simone?
Saperlo.
E con questo la rubrica è finita, grazie e ci vediamo alla prossima.
Tu, no, che davvero sei un viaggiatore nel tempo, dovresti saperlo meglio di me. Comunque, no, dai, adesso bando alle ciance. Tu non ridere, basta ridere. Per il futuro, adesso abbiamo dato alle case editrici in visione il nostro primo romanzo, che è un romanzo thriller che non posso dire nulla, neanche il titolo, in questo momento, perché, come sai, la suspense è d'obbligo. Comunque posso dirti che è un romanzo thriller ambientato non in Italia, avvincente, dal finale
imprevisto
e molto 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 impressionante.
Quindi non ti sei risparmiato in dettagli pulp, mi
no.
pare di capire.
No, sia nel corpo del romanzo, sia proprio nel finale.
Puoi dirci almeno se questo thriller scivola o meno nel paranormale, o si mantiene insomma su qualcosa che effettivamente potrebbe succedere in questo bel pianeta?
No, visto che del tra virgolette paranormale mi sono già occupato nella prima raccolta di racconti, questo thriller è molto terra terra, molto umano, quindi la cattiveria umana, che forse, guarda, per esperienze personali è la peggiore.
Allora, io
poi,
invece
dimmi.
Ti volevo chiedere se ci sono dei progetti extra narrativi che comunque ti riguardano, perché sappiamo che poi una delle tue grandi passioni è anche, diciamo così, la musica.
Guarda, il periodo è un po' lento, non è rock, purtroppo. Perché per questioni economiche, sai, come tu ben conosci e hai avuto modo di vedere, sai, le serate sono un po' diminuite, devo dire la verità. Però io sono sempre qua. Quindi chiunque volesse, adesso io approfitto del vostro spazio, ragazzi. Chiunque volesse contattarmi per sia per quanto riguarda presentazioni a livello letterario, che per quanto riguarda la musica, quindi serate a tema rivolte al personaggio di Celentano, io sono qui.
Ecco, per quanto riguarda invece chi volesse due minchioni, io e Matteo e Marco siamo...
Sì, no. Io posso confermarlo, perché da oggi...
E noi facciamo appello anche a Simone, nel senso, se vuoi essere accompagnato nelle prossime giornate ufficiali della tua professione e anche in tutti i contesti che vorrai sottoporci, se ti servono due imbecilli professionali, uno moderno e uno più tradizionale e antiquato, noi siamo sempre qui a tua disposizione.
Perfetto.
Aspetta Simone, un'ultima cosa sul romanzo in prossima uscita. Quale tempistica si prevede per vederlo nelle scaffalature delle librerie?
Guarda, fai conto, noi l'abbiamo mandato in visione a novembre, quindi adesso siamo a marzo. Di solito le case editrici ci impiegano dai 6 agli 8 mesi a risponderti, quindi io credo che per la fine dell'anno dovrebbe essere uscito.
Va bene, adesso lasciamo il futuro per i fantasmi del passato, questa canzone di Kate Bush, un grande successo degli anni 80, Babushka.
L'improvvisata.
È arrivato il momento più temuto dai nostri ospiti, l'improvvisata, il momento in cui facciamo questo simpatico giochino, simpatico per noi, un po' meno per loro.
C'è da dire, Riccardo, se mi permetti, che però l'atteggiamento di Simone per questo giochino è molto rilassato, oserei dire quasi sfrontato, e quindi siamo pronti a vederlo all'opera.
Quindi speriamo che la sorte gli propini una parola difficile, insomma, magari c'è Babushka tra le parole del suo libro.
Spieghiamo un attimo.
Se l'avrei già in mente io una storia con Babushka.
Spieghiamo un attimo velocemente ancora le regole di questo gioco. Dunque, adesso Riccardo selezionerà dalla raccolta Il fiore nero di Simone Turri una parola da cui Simone dovrà estrapolare a suo piacimento una poesia o più probabilmente nel suo caso un mini racconto che abbia le fattezze magari di un piccolo racconto horror. Ora vediamo cosa succede. Chiaramente se si trova in difficoltà Simone può prendere la solenne decisione di affidare questa responsabilità a uno di noi due, a me o a Riccardo.
Perfetto, vediamo un
che
po'.
Che quasi quasi vorrei proprio fare questa cosa qua.
Vediamo un po'. Sentiamo. A pagina 107, cella.
Mi ritrovai nudo al buio di una cella solitaria. Solo una luce permetteva che io vedessi i peli delle mie braccia. Tentai di aprirla, ma la porta era chiusa. Così, lentamente, pregando, morì.
Ragazzi, io non aggiungo altro.
Io quasi quasi riprendo la macchina del tempo e torno a tempi più miti e tranquilli. Perché se questo
cosa
è
ve
potuto,
ne pare?
Perché se questo è potuto nascere da 2,5 secondi di riflessione, Dio non voglia che un giorno scopriamo cosa può fare Simone nel lapsus dell'omicidio premeditato, in cui si prende un lieve periodo di tempo per capire come far fuori una persona che gli sta molto antipatica. Insomma, io spero di leggere questo articolo sui giornali solo per il piacere letterario, ma non vorrò essere nei panni del malcapitato che gli ha fatto qualche sgarbo.
Ricordami con una lista di nomi da darti, di persone che...
Quindi, sì. Quindi vi è piaciuta? Quindi.
Un po' Lynch, un po' Tarantino, l'ho trovata a dir poco agghiacciante, ma questo è il tuo compito dopo tutto.
Beh,
sì,
chiaro.
A me è piaciuta, Riccardo?
Perfetta, devo dire splendida, e quindi questa era un incubo, Curse of Nightmare, e anche la canzone di California X, la maledizione di un incubo, devo dire che a questo punto è perfetta. E siamo arrivati al rush finale di questa puntata,
Riccardo,
di Terrore Caffè.
Mi permetti di fare una domanda al nostro ospite che prima mi è proprio sfuggita, ma che adesso mi salta fuori con l'ebbrezza del viaggiatore del tempo che scopre cose nuove nel XXI secolo e che vuole anche dei raffronti dopo tutto. Allora,
dimmi.
Visto che Simone è uno scrittore che si è concentrato nella sua produzione sull'horror, io volevo chiedere la sua opinione, visto che è un argomento che è già arrivato anche su Literary Caffè. Qual è la tua opinione, Simone, sul cinema horror? Riesci avere un rapporto tra la letteratura, tra il modo di scrivere horror e quindi immaginarsi delle scene proprio nel proprio cervello grazie alla fantasia, e poi a vedersele in uno schermo? Qual è la tua opinione a riguardo?
Allora, io sono molto legato al cinema perché lo amo proprio. La danza della morte, che è un racconto che abbiamo scritto io e Daniela a luglio, che è uscito a luglio in tutte le edicole, da tutti quanti, dalla critica, è stato valutato come possibile trasposizione cinematografica in un corto o piuttosto che in un film. Quindi ti dico, l'influenza del cinema è una delle mie prerogative proprio. Io devo arrivare ad avere da lettore l'immagine di quello che sto leggendo.
Perfetto, allora dimmi, qual è una trasposizione che ti ha particolarmente soddisfatto, se te ne viene in mente una, oppure, o anche entrambe, una che ti ha veramente deluso, che non è riuscita a cogliere l'anima di questo genere e l'ha trasformato in una pacchianeria? Ecco, vedi
allora,
un po'.
Allora, parliamo bene di tutti stavolta. Due trasposizioni a me piacciono molto. Una, Misery, che è legata ovviamente a Stephen King. E l'altra è L'ipnotista, tratto dal romanzo di Lars Kepler, che è una coppia di scrittori, marito e moglie, dei paesi scandinavi. Quello è fantastico per me.
Direi che allora abbiamo soddisfatto
la curiosità del viaggiatore.
La curiosità.
Scusate se era una domanda fuori tempo massimo, ma del resto è giusto anche rendere questa trasmissione scoppiettante con questi minuscoli colpi di scena, insomma, anche a livello di format. Quindi...
Beh, sicuramente ci sta, insomma, voglio dire, abbiamo spalancato gli occhi anche noi, come la bambola della tua copertina del
sì.
Fiore nero, per quanto riguarda...
Allucinati, però.
Allucinati veramente. Siamo allucinati ma non sprovveduti, infatti ci siamo ricordati che dobbiamo dare ancora i contatti, vero Marco?
Ma certo, e sarà un piacere per me. Dunque, se volete scrivere a Fuori Aula Network anche per commentare questa nuova puntata di Literary Caffè, volendo, potete farlo alla mail fuoriaula.radio@ateneo.univr.it. se preferite twittarci, ormai ho imparato bene cosa significa dopo la quarta volta, @fanningrande, radio in piccolo. Se preferite Facebook, che è una cosa così grande che ormai anche il mio tempo per osmosi la sta acquisendo, tra un po' vedrete anche Beccaria col tablet. Se volete scriverci su Facebook, abbiamo la nostra Literary Caffè pagina Facebook e la pagina di Fuori Aula Network, mentre il mio collega se la ride perché un pezzo di un vecchio personaggio si è impossessato di me, portate pazienza.
Mi sei ricordato una certa persona per un attimo, ma non so.
Sì, comunque restiamo sempre in tema, perché siamo nella possessione, ragazzi.
Sì, siamo in piena possessione.
Perché il nostro ospite è posseduto da Celentano, mentre il nostro
viaggiatore nel tempo è posseduto da
un altro Marco Mattiazzo.
Alle cose che succedono solo in queste in questi meravigliosi scenari.
Io sono un po' schizofrenico, quindi capite bene che siamo messi bene.
Noi salutiamo Simone Turri e lo ringraziamo veramente di aver chiacchierato di letteratura con noi oggi.
No, vi ringrazio io e saluto tutti quanti voi e vi ringrazio soprattutto per l'ospitalità e l'amicizia che si è creata adesso.
L'appuntamento è con la prossima puntata giovedì alle 16 e replica il martedì alle 21. Voi continuate ad ascoltare Fan, perché così
fan tutti,
o come direbbe Celentano,
fanno tutti ragazzi così.
La vita di una bambola non è per niente facile. Lo sapete? No, che non lo sapete. Perché voi non lo siete. Io sì. Di solito le bambole sono create dagli umani in varie forme, misure, materiali. Io non sono stata creata da loro. Io esisto da sempre. Gli umani mi hanno assegnato molti nomi e quello al quale rispondo ora è Caroline. Devo dire che è il nome che più preferisco e che più mi si addice. Antico, importante, dal suono potente che incute rispetto e soprattutto timore. Timore è una caratteristica che accomuna molti esseri umani e li innalza a un grado superiore rispetto a tutti gli esseri viventi. Questo è quello che loro credono. Non si rendono conto appieno che tutto ha un'anima e una voce.